Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it. Ragazze e ragazzi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo tanto tempo torna Meglio Prima. E oggi siamo in compagnia di Mattia. Ciao Mattia, come stai?
Buongiorno, buongiorno a tutti. Benissimo, grazie.
Dico, perché c'è Mattia? Chi me lo dice? Dimmelo tu, Mattia.
Mattia è un barbiere che ha iniziato questo lavoro nel 2011 e ha visto, diciamo, lo svilupparsi del mestiere da qui a 15 anni e ha notato che alcune cose sono cambiate.
Bene.
O in meglio o in peggio.
Questo me lo dirai tu poi. Che dici? Senti, iniziamo raccontando la tua storia brevemente.
Io professionalmente nasco nel 2011 a Todi in una barberia di paese, quindi la classica barberia dove andava mio papà, mio nonno, eccetera, eccetera. È nato un po' per caso perché io lì avevo la fermata del pullman una volta che tornavo da scuola, dalle superiori, perché ho fatto le superiori fuori. Intanto che aspettavo mia madre che mi veniva a prendere, soprattutto quando c'era il tempo brutto, entravo dentro la barberia. E da lì, diciamo, ho iniziato...
Sei affascinato quel mondo.
Sì, si fa di necessità virtù, nel senso che fuori era freddo, entravo, stavo al caldo. Col tempo ho capito anche che magari è un ambiente che mi poteva piacere, ma non perché mi piaceva il lavoro, perché mi piaceva l'ambiente, il discorso che c'erano solamente uomini che ti facevano sentire parte di un contesto sociale, soprattutto, che non è una cosa scontata anche se hai 16-17 anni, facevi parte di un contesto sociale, a me piaceva quello. E da lì dopo si è sviluppata ovviamente anche la passione per il lavoro, però prima ho avuto la passione proprio per il contesto sociale della barberia.
Quindi, come mi dicevi prima, in realtà il tuo lavoro cambia, no? Nel corso dei secoli. Qual è la fase secondo te più critica che ha vissuto questa professione?
Allora, sicuramente negli anni 90, primi anni 90, anche fine anni 80, con l'avvento delle prime malattie a trasmissione, cioè non solo sessuale se pensiamo all'HIV, ma anche all'epatite, perché comunque si pensava che se andavi dal barbiere, il barbiere utilizzava la stessa lametta, non la sterilizzava, potevi raccogliere quel tipo di malattie. Partiamo dal presupposto che c'era molta ignoranza dal punto di vista anche medico rispetto agli anni che ci sono adesso, quindi sicuramente il fatto di evitare di andare in un contesto di barberia era una situazione di ignoranza sociale. Da lì sicuramente è nata un pochino il declino della barberia degli anni 90, però bisogna spezzare una lancia a favore dei nostri colleghi parrucchieri, perché i colleghi parrucchieri
che li salutiamo.
Che li salutiamo assolutamente, sono maggior parte tutti i miei amici, oltretutto.
Tu nasci perché come barbiere, quindi
io
esclusivamente
come
per
barbiere.
Acconciature
sì.
Maschili.
Sì, sì, io nasco okay. come barbiere. E i parrucchieri negli anni 90 erano persone che si andavano a formare all'estero, Parigi, okay. Londra, intraprendevano quello che era il discorso dei corsi di formazione, cosa che ad oggi fanno anche i barbieri. Però prima i barbieri non li facevano, perché se tu nell'immaginario collettivo nominavi un barbiere degli anni 80, anni 90, ti immaginavi la persona anziana con il camice ingobbito che stava fuori dal negozio. Il parrucchiere negli anni 90 era la persona quell'estrosa, appassionata di moda, al passo con i tempi, che comunque sia riusciva a accontentare sia uomini che donne.
Quella, diciamo, un pochino più particolare,
sì.
Magari c'era quindi questo pregiudizio. Poi che cosa è successo?
È successo che quando ho iniziato nel 2011 ancora eravamo in un contesto, diciamo, di lavoro arretrato, come lo chiamo io, nel senso, quando io ho iniziato a lavorare, a me le persone mi dicevano: hai portato a termine gli studi, hai smesso di andare a scuola, perché hai iniziato a fare il barbiere? Come se fare il barbiere era una cosa come per dire: guarda, sei un somaro a scuola, non c'hai altre virtù, altre doti, e quindi devi per forza fare
era
un
l'unica
lavoro
cosa che
artigianale.
Potevi fare.
Esatto. Mm-hmm. E invece non era così, perché io ho portato a termine gli studi e due giorni dopo che ho preso il diploma ho iniziato a lavorare in bottega per mia spontanea volontà.
Tu la chiami proprio bottega?
Bottega, ai tempi era una bottega, ai tempi,
che
sì.
È anche un termine molto affettivo, se vogliamo, no? rispetto magari, io so, al negozio del parrucchiere o del barbiere. Tu lo chiami proprio bottega.
Perché il mio maestro barbiere l'ha sempre chiamata bottega, cioè lui ci ha scritto bottega proprio, quindi per me è una bottega. Una volta che ho iniziato lì ci sono rimasto per un anno, gli anni successivi ho visto che c'era un cambiamento dal punto di vista lavorativo. Io mi sono accorto, lo sai come? Quando ho iniziato a vedere i primi prodotti per la gestione della barba a casa, perché giustamente prima c'erano solamente i prodotti del lavorasso che erano solo prodotti per la rassatura della barba, significa che la gente che andava dal barbiere andava solamente per farsi la barba. Col passare degli anni, soprattutto in un discorso moda, la barba ha preso il sopravvento. Adesso è molto più facile che tu vedi una persona che porta la barba piuttosto che una che non la porta. E quindi quando io magari andavo ai supermercati, ai mercatini, magari anche a negozi privati piccolini, io iniziavo a vedere questi prodotti di mantenimento barba. Queste sono immagini che poi sono state riportate sui social, perché il discorso barba dopo è esploso letteralmente sui social.
E questo quando più o meno?
Nel 2014-2015.
Okay. Quindi già stiamo parlando 10 anni fa comunque.
Sì, 2014-2015 c'è stato letteralmente il boom. Per la prima volta nel 2015 il discorso della barberia è stata ospite al padiglione del Cosmo Prof, che ricordiamo il Cosmo Prof è stato un evento che negli anni era solamente dedicato all'estetica e alla parrucchieria. Quindi una realtà come la barberia, che è stata sempre bistrattata da tutti, arriva fortissimo, si inserisce in un contesto di Cosmo Prof a livello mondiale, sottolineo mondiale, ha portato proprio il boom. E da lì è nato tutto. E tuttora continua in massima espansione. Si arriverà un momento che probabilmente più di quello non andremo avanti, però già adesso è stato raggiunto un livello che è altissimo.
Quindi è stato rivalutato, insomma, il ruolo del barbiere.
Soprattutto in Italia. Cioè in Italia è proprio il discorso della barberia italiana, è il fiore all'occhiello della barberia a livello mondiale. Perché adesso è vero che tante persone vanno a fare corsi di formazione all'estero, Parigi, Londra, però io lo vedo perché al negozio dove lavoro viene preso di mira d'assalto da tutti i turisti da tutte le parti del mondo, perché loro riconoscono l'eccellenza italiana della barberia, che è collegata quasi come se fosse a un discorso della cucina italiana.
Quindi un'eccellenza.
È un'eccellenza, esatto, sì, sì.
Una delle tante eccellenze che ci abbiamo. Allora io ti ringrazio del racconto e poi ti volevo fare qualche domanda, perché il mio format è meglio prima, cioè cose vecchie che tornano di moda, vintage. Proprio sì. Il concetto del vintage. Allora ti chiedo, qual è il taglio che secondo te per un uomo è tornato di moda oggi? Magari, non so, un taglio anni 50, anni 60. Sono molto ignorante per quanto riguarda tagli da uomo,
ti dico subito ammettere. Il mallet.
Ok.
Che è un taglio che si è sviluppato a fine anni 80, inizio anni 90. Ti faccio un esempio nel pratico, possiamo pensare, non so, al tennista André Agassi, quando portava i capelli cortissimi e lunghi dietro, decolorati poi oltretutto.
È tornato di moda anche questa cosa, devo dire.
È tornato di moda, lo sai quando? Durante il Covid.
Ah, ok.
Perché durante il Covid le persone non si potevano tagliare i capelli, quindi li lasciavano lunghi e l'unica cosa che potevano fare era tagliare
sfoltire,
le parti queste qui laterali. Esatto, sì. Quindi è tornato di moda per quel
quindi
motivo.
Quindi per un'esigenza pratica probabilmente.
Esigenza pratica, sì.
Infatti vedo molti ragazzi che hanno questo taglio e tanti che si sono decolorati la parte, diciamo, sopra.
Esatto.
Posso dire, poi magari la tagliamo, non tutti sta bene.
Non tutti sta bene perché è un taglio bastardo, come lo chiamo.
No, dico anche la decolorazione.
La decolorazione, io non la farei per gusto personale, però magari a qualcuno sta anche bene.
Non lo so, io questa era una mia opinione personale. Poi, la seconda domanda, un po' diciamo fuori dal comune, ti chiedo qual è il taglio che non preferisci in assoluto da fare a un tuo cliente e che magari invece adesso c'è tanta richiesta.
Allora, non c'è un taglio in particolare che non preferisco fare, dico il taglio quello che sicuramente mette in difficoltà qualsiasi tipo di barbiere e parrucchiere, che è il taglio per le persone che hanno i capelli ricci. Chi ha i capelli veramente ricci, solitamente, guarda, io faccio anche una cosa, chi ha veramente i capelli ricci, tipo afro, io li taglio da capelli asciutti, perché è come se sfoltisci una siepe, come dico, perché se tu bagni i capelli, poi li tagli, non c'erai
perché
mai
gli cambia proprio la forma,
sì, allora. Esatto, non c'erai mai la lunghezza e i volumi ideali che rispecchiano la realtà, quindi quella è la cosa più difficile.
E invece qual è il taglio che preferisci in assoluto?
Taglio preferisco in assoluto, guarda, inverosimilmente detto da un barbiere che usa le macchinette, diciamo, il giorno e la notte, il taglio solamente con il pettine e con le forbici, perché è stato il primo taglio che ho imparato e quindi c'è il legame affettivo, ecco, pettine e forbici, classico all'italiana.
Bene, allora io ti ringrazio.
Grazie
e
a te.
Speriamo che qualcuno questo mallet lo faccia, ma senza decolorazione.
Da me magari.
Grazie e alla prossima.
Grazie.